Ad alta voce, Graziano Piazza legge Il popolo dell'abisso di Jack London, traduzione di Mario Maffi.
I bambini. C'è un'unica visione affascinante in tutto l'East End, una sola. Ed è la visione di una frotta di bambini che danzano per strada intorno all'uomo con l'organetto. Starli a guardare è meraviglioso. I nuovi nati, la nuova generazione, che ballano e si muovono tutti intorno con gesti buffi e leggiadre variazioni improvvisate, i muscoli elastici che si tendono con agilità, i corpi aggraziati che saltano leggeri qua e là, intrecciando disegni nell'aria e sul marciapiede, creando ritmi che nessuna scuola di danza insegna. Ho parlato con questi bambini un po' dappertutto e sono rimasto sorpreso nell'accorgermi che erano svegli e pronti come tutti gli altri e anzi, in molti casi, molto più svegli e pronti. La loro capacità di immaginazione è straordinariamente vivace. È sorprendente la prontezza con cui si lanciano nel mondo del fantastico e dell'avventura. Scorre e freme nelle loro piccole vene una vita piena di gioia. Amano la musica, il moto, i colori e traggono piacere da tutto ciò e al di sotto di stracci e sporcizia finiscono spesso per rivelare forme e lineamenti di notevole bellezza. Ma nella città di Londra abita un pifferaio magico che li rapisce. A un certo punto essi scompaiono. Non li si vede più, né si coglie una qualche traccia che riveli la loro presenza. Invano li cercate fra le schiere di adolescenti o di adulti. Là trovate solo corpi deformi, facce abbrutite, cervelli stolidi e torpidi. La grazia, la bellezza, l'immaginazione, l'elasticità di muscoli e cervello sono scomparse. Ma a volte può capitarvi di scorgere una donna, non necessariamente avanti negli anni, ma dalle membra contorte senza più forma, al punto di aver perso quasi ogni traccia di femminilità, gonfia, ubriaca, che d'improvviso solleva un po' la gonna cenciosa e accenna a un timido passo di danza sul marciapiede, goffa e grottesca nei movimenti impacciati. È la prova che questa donna, questo relitto, apparteneva una volta alla frotta di bambini che danzavano alla musica dell'organetto. Quei passi pesanti e incerti sono tutto ciò che le rimane delle promesse dell'infanzia. Nei recessi obnubilati del suo cervello si è accesa una fiammella, si è risvegliato un brandello di memoria. Una volta è stata ragazza. E la folla le si stringe intorno, un pugno di bambinette prendono a ballare a fianco, con graziose moine, buffe variazioni improvvisate che anche a lei sembra di ricordare vagamente, ma che il suo corpo sfatto e appesantito riesce solo a parodiare. Poi il fiato le si fa grosso e sfinita, la donna barcolla e abbandona il girotondo, ma le bambine continuano a danzare. Un uomo e una donna si sposano, mettono su famiglia in una stanza sola. Con gli anni le entrate non aumentano, ma aumenta la famiglia e l'uomo può dirsi fortunato se riesce a conservare lavoro e salute. Arriva un figlio e poi un altro ancora. Ciò vuol dire che è necessario altro spazio, ma quelle piccole bocche, quei piccoli corpi vogliono anche dire altre spese e dunque è bene togliersi dalla testa l'idea di trovare un alloggio più grande. Arrivano altri figli. Ora, non c'è spazio nemmeno per muoversi. I più grandicelli vivono ormai per strada e quando sono intorno ai 12-13 anni il problema dello spazio giunge al punto di crisi e i ragazzi se ne vanno per sempre. Il maschio, se ha fortuna, riesce a trovarsi un buco al dormitorio e può finire in molti modi. Ma la femmina, di 14-15 anni, costretta a lasciare quella stanza singola chiamata casa, è in grado di guadagnare, se va bene, 5 o 6 stentati scellini la settimana, può finire in un solo modo. E la fine più amara di questa storia è la stessa della donna il cui corpo la polizia ha trovato stamattina in un portone della Dorset Street a Whitechapel, Senza una casa, senza un riparo, malata e senza nessuno che la confortasse nella sua ultima ora, sola come un cane, era morta di fame e di freddo nel corso della notte. Aveva 62 anni e vendeva fiammiferi. È morta come muore una bestia. Davanti a me ho ancora l'immagine di un ragazzo in piedi al banco degli imputati di un tribunale dell'East End. Arrivava a malapena con la testa all'altezza della ringhiera di legno. Era stato riconosciuto colpevole del furto di 2 scellini ai danni di una signora, scellini che aveva poi sperperato non in caramelle o in dolciumi o in divertimenti, ma in cibo vero e proprio.
«Ma perché non hai chiesto da mangiare alla signora, invece?»
gli domandò in tono brusco il magistrato.
«Ti avrebbe sicuramente dato qualcosa!»
«Se glielo chiedevo, mi sbattevano dentro per accattonaggio!» fu la secca risposta. Il magistrato non poté fare altro che aggrottare la fronte e incassare. Nessuno conosceva il ragazzo né i suoi genitori. Precedenti non ne aveva, era senza storia. Un ragazzo di strada, un cane randagio, un cucciolo in cerca di cibo nella giungla dell'impero, pronto a balzare sul più debole, ma alla mercé del più forte. La gente che si dà da fare per riunire i bambini del ghetto e organizzare gite di un giorno in campagna è dell'opinione che non siano molti i bambini che arrivano ai 10 anni senza aver conosciuto nemmeno un giorno di evasione. E uno studioso afferma al riguardo: non va sottovalutato il cambiamento prodotto sul piano psicologico da una giornata trascorsa in questo modo. Non importa quali siano le circostanze, resta il fatto che i bambini riescono a cogliere il senso reale di boschi e campi, cosicché le descrizioni di paesaggi rurali che leggono nei libri e che prima d'ora non suscitavano in loro reazione alcuna, divengono adesso intellegibili. Un giorno passato tra campi e boschi, capite? Se sono tanto fortunati da essere scelti da questa brava gente che si dà da fare per loro. Ma i bambini ne nascono ogni giorno, più in fretta di quanto non se ne riesca a caricare su una vettura per portarli fra campi e boschi, per l'unico giorno d'evasione in vita loro. Un giorno, in tutta la vita, un solo giorno. E per tutti gli altri giorni, come ha detto un bambino, un certo prelato: a 10 anni prendiamo il volo, a 13 facciamo centro qua e là, a 16 tostiamo la chiappa a chiappa. Il che, in gergo, significa che a 10 anni cominciano a marinare la scuola, a 13 fanno qualche furtarello e a 16 sono diventati ormai teppisti abbastanza agguerriti da malmenare i poliziotti. Non si può pensare che un uomo sfruttato peggio di una bestia, costretto a vivere e mangiare come un maiale, nutra poi ideali e aspirazioni puri ed elevati. Il pub compare sulla scena proprio perché da quella scena è scomparsa ogni traccia di vita familiare. Non è solo perché sono sfruttati in modo micidiale e sono abbrutiti e alienati dal lavoro e sofferenti per uno stomaco in disordine e per le conseguenze di un pessimo sistema di fognature e annichiliti dall'orrore quotidiano, dalla tremenda aridità della propria esistenza, che uomini e donne bramano l'alcol in modo anormale, svisceratamente. È anche perché questi individui gregari, per natura, vengono privati di ogni parvenza di vita familiare e così sono attratti dalle luci e dal vocio del pub, in un vano e disperato tentativo di ritrovare e manifestare la propria natura gregaria. Perché quando una famiglia è obbligata a vivere in un'unica stanzetta, ogni vita familiare è preclusa. Basta una rapida descrizione del modo in cui può presentarsi una simile forzata convivenza per portare alla luce una delle cause principali dell'alcolismo fra le classi lavoratrici. Si prenda una stanzetta qualunque. Qui la famiglia si alza al mattino, si veste e si lava. Padre, madre, figli e figlie, E qui, sempre nella stessa stanzetta, spalla contro spalla perché lo spazio è poco, la madre e moglie prepara la colazione. Sempre qui, in questo buco ancora impregnato degli effluvi notturni sprigionatisi dai corpi pigiati insieme, i nostri fanno colazione. Il padre si reca poi al lavoro, i figli più grandi vanno a scuola o scendono in strada, la madre resta in casa con i più piccini che sgambettano e traballano in giro e fa i suoi mestieri, sempre nella medesima stanza. Lava i panni e riempie quello spazio ristretto di schiuma di sapone e del tanfo di panni sporchi e sulle corde tese sopra il suo capo appende il bucato pulito ad asciugare. Ed è ancora qui, in questa stanzetta, che la sera, in mezzo alla miscela di odori della giornata, la famiglia si corica sul proprio casto giaciglio. O meglio, quelli che ci stanno si arrampicano sul letto, se di un letto dispongono, gli altri ripiegano sul pavimento. Così si presenta il ciclo della loro esistenza, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Mai un giorno libero, tranne nel caso in cui vengano sfrattati. Quando uno dei figli muore, e qualcuno è sempre destinato a morire, visto che il 55% dei bambini dell'East End muore prima del quinto anno d'età, quando uno dei figli muore, il corpicino viene composto in quella stessa stanza e se la famiglia è davvero molto povera vi rimane anche per qualche giorno in attesa che saltino fuori i soldi per la sepoltura. Di giorno lo sistemano sul letto, di notte quando i vivi occupano il letto il cadaverino viene deposto sul tavolo, su quello stesso tavolo a cui, spostato di nuovo il corpicino sul letto, la famiglia siede per consumare la colazione. A volte il piccolo morto viene sistemato sulla mensola che serve da dispensa per il cibo. E non più di 2 settimane fa ha fatto scalpore il caso di una donna dell'East End che, non avendo abbastanza soldi per seppellire il proprio piccolo, l'ha tenuto a casa a quel modo per 3 settimane. Ho camminato a lungo ieri notte, giù per Commercial Street, da Spithead Hill fino a Whitechapel, e poi a sud per Lehman Street fino ai Docks. E mentre camminavo pensavo ai giornali dell'East End, che traboccando civico orgoglio e pietosa vanagloria, sbandierano i 4 venti che non esistono problemi nell'East End, come quartiere d'abitazione per uomini e donne. È per me arduo trascrivere anche solo la decima parte di ciò che vidi nel corso di quella mia passeggiata notturna. Tenendomi nel vago potrei dire che ciò che vidi fu un incubo, lo spettacolo di un orrido fango umano che formicolava intorno a me sul marciapiede, un gorgo di inenarrabile oscenità capace di eclissare, in quanto ad abominio, perfino l'orrore notturno di Piccadilly o dello Strand. Un serraglio di bipedi cenciosi, più simili a bestie che non agli esseri umani che una volta erano stati e che ora ricordavano solo molto alla lontana. E intorno a loro, a completare il quadro, decine di guardiani con le divise dai bottoni dorati che ristabilivano l'ordine ogni qualvolta qualcuno di questa cozzaglia si faceva ardito e si avvicinava ringhiando. Trassi un sospiro di sollievo quando vidi che i guardiani dai bottoni dorati erano presenti, perché indosso non avevo i miei abiti da marinaio ed ero quello che si dice un bersaglio, fin troppo ovvio per le creature predatrici che al pari di pantere si aggiravano furtive su e giù per le strade. Di tanto in tanto, se la gente era lontano, uno di questi esseri mi lanciava un'occhiata tagliente, famelica, da lupo dei bassifondi qual era, e subito mi afferrava il terrore delle loro mani nude, come potrebbe afferrarvi il terrore degli artigli di un gorilla. E tanti gorilla mi ricordavano, in effetti. Avevano corpi tozzi e deformi, privi di muscoli rigonfi o di tendini ben ramificati o di spalle ampie e dritte. Coglievo piuttosto in loro lo sfoggio di una singolare, elementare economia da parte della natura, simile a quella che deve aver caratterizzato gli uomini delle caverne. Eppure, in quei corpi rattrappiti, rinsecchiti, c'era forza, una forza feroce e primordiale, quel tanto di forza che serve ad afferrare, a stringere, a squartare, a strappare. Quando questi esseri balzano sulla loro preda umana, sono capaci di ripiegarne il corpo all'indietro fino a spezzare la spina dorsale, sono privi di coscienza, privi di sentimento, sono pronti a uccidere per mezza corona, senza timore, senza indulgenza, se appena gli si presenta l'occasione. Sono una specie nuova, una razza nuova di selvaggi metropolitani. Le strade, i vicoli, le case diroccate, i cortili nascosti sono il loro terreno di caccia. E vicoli e case sono ciò che per il selvaggio sono valli e colline. Lo slum è la loro giungla e nella giungla vivono e predano. La gente dalla pelle serica e dal ventre pieno, la gente che frequenta teatri splendenti di luci e vive in magioni da sogno nel cuore del West End, non conosce queste creature, non le vede, non immagina nemmeno che esistano. Ma esistono e sono qui, in carne e ossa, vive e vegete nella loro giungla. Ma non erano queste le sole bestie che erravano per il serraglio. Queste si potevano incontrare solo qua e là, in agguato, nei bui anditi o striscianti contro i muri sbrecciati come grigie ombre. Le donne, invece, le donne dalle cui viscere immonde sono stati generati costoro, erano ovunque. Con voci insolenti mi piagnucolavano intorno mendicando un paio di penny, se non peggio. Grida, risate, lamenti, canti osceni si levavano dalle loro gole in ogni bettola in cui si vendesse alcol. Puttane discinte, sciamannate, scarmigliate, dagli occhi gonfi e cisposi farfugliavano lascive, trasudando corruzione e marciume, e dopo orge e festini si abbandonavano esauste su panchine e banconi di bar, repellenti oltre ogni dire, orrende anche solo a vedersi. E c'erano anche altre facce, altre forme strane e bizzarre, contorte mostruosità che mi urtavano da ogni parte, campioni inimmaginabili di attonita bruttezza, avanzi e detriti della società, melma, carogne ambulanti, morti viventi. Donne, rose dalla lue e dall'alcol, al punto che la loro vergogna non valeva nemmeno più due penny al mercato della carne. Uomini infagottati in cenci incredibili, spolpati dalle traversie e dalle notti trascorse all'addiaccio, fino a essere privi di una sia pur lontana somiglianza umana, le facce trafitte da una perenne smorfia di dolore, da un ghigno idiota e raggelato, che al pari di scimmioni si trascinavano in giro e morivano un po' di più a ogni nuovo passo, a ogni nuovo respiro. E ragazze che avranno avuto sì e no 20 anni, coi corpi ancora perfetti e visi non ancora sfigurati dal gonfiore o dalla smorfia della vita, precipitate al fondo dell'abisso, in un'unica caduta senza interruzione, come tanti sassi gettati in una palude. E ricordo ancora un ragazzo di 15 anni che se ne stava seduto sul marciapiede in compagnia di un bimbo di 6 o 7, la schiena appoggiata a una cancellata, entrambi terre in viso, malatici, senza casa, a guardare l'incubo che passava. Gli scarti, i rifiuti, i miserabili, i disprezzati, i dimenticati, i dannati della terra, che agonizzano nei gironi infernali della moderna società. La progenie della prostituzione di uomini e donne e bambini, della carne e del sangue, dell'intelligenza e dello spirito. In breve, la prostituzione del lavoro. Se è questo il meglio che la civiltà riesce ad assicurare agli esseri umani, allora dateci piuttosto la nuda ferocia ululante dei primitivi. Molto meglio essere orde del deserto e delle giungle selvagge, delle caverne e delle tane, che non gente della macchina e dell'abisso. Thank you.